un giocatore sotto l'albero. Oggi mi travesto da Babbo Natale e porto un calciatore per ogni squadra di Serie A, in un format che mi piace rispolverare anche in questo Natale 2021 e che soprattutto credo che possa essere un gioco molto simpatico per questa vigilia di Natale. Naturalmente, che tipo di giocatore può arrivare per le squadre di Serie A? Certamente un giocatore che sia necessario per far cambiare le cose nella seconda parte di stagione, ma anche un dono realistico, perché Babbo Natale quest'anno deve guardare più che mai i portafogli vista la situazione Covid, che non permette alle società di fare grandi investimenti. Ma io direi che possiamo mettere da parte la razionalità e provare a viaggiare con la fantasia, sempre tenendo conto della situazione di campo delle squadre varie del nostro campionato. Comincerei in ordine alfabetico, partendo proprio dall'Atalanta. Atalanta che ha avuto una flessione nella fine del girone di andata e a cui darei un giocatore, secondo me, necessario per certi versi per la seconda parte di stagione, ossia Tyrell Malassia. Lui gioca, è un terzino sinistro olandese del 99, gioca al Feyenoord ed è quel tipo di giocatore che secondo me manca all'Atalanta adesso. Ossia, l'Atalanta effettivamente non ha gravi mancanze nel proprio roster, anzi non ne ha praticamente, ma l'infortunio di Gosens secondo me ha lasciato un'incognita sulla fascia sinistra. Ha giocato spesso Zappacosta, facendo molto bene, ha giocato spesso Mele, facendo molto bene, ha giocato un po' meno Pezzella, che secondo me non è al livello degli altri giocatori dell'Atalanta. Credo che un rinforzo sulla fascia sinistra sia necessario, o quantomeno ci possa stare, possa aiutare davvero l'Atalanta. E prendere un giocatore mancino, un giocatore rapido, un giocatore abituato a giocare in un campionato interessante, che troverebbe molti connazionali, Cup Miners, De Ron, come Malaccia, credo che possa essere molto molto utile. Naturalmente la pronuncia è ancora da chiarire, perché c'è chi dice Malassia, c'è chi dice Malaccia, c'è un po' di tutto. Ecco, comunque un giocatore di origini del Curaçao, come ce ne sono tanti tra l'altro in Olanda. Quindi Malassia o Malaccia che sia, all'Atalanta. Per il Bologna darei Ben Cabangu, e qui cominciamo con i nomi abbastanza ricercati, con le chicche. È un difensore centrale del 2000, di 1,88 m, gallesi di origini angolane, che gioca allo Swansea, quindi in Championship. Swansea che è attualmente al 13° posto in Championship, quindi prendere un giocatore da questo tipo di squadra per portarlo in Serie A credo che sarebbe molto vantaggioso anche per lui. E poi, perché un difensore centrale? Beh, perché Atalanta gioca con un pacchetto a tre dove, secondo me, l'unico giocatore che dà certezze assolute è su Mauro, perché su Mauro, secondo me, è quello forse un po' più incerto tra i tre. Gioca spesso Medel, si è fatto vedere Binks, insomma, c'è un'alternanza continua nel reparto difensivo della squadra di Mihajlovic. Credo che un giocatore come Cabangu, che è un po' ricercato come nome, non ha visto tanto la Serie A, però ha visto il calcio inglese, quindi un calcio dove si pressa e si gioca alto, si attua il gioco uomo a uomo. Questo fa il Bologna, e Cabangu, sistemandosi magari come terzo di destra, potrebbe essere molto utile. Al Cagliari io donerei invece Roberto Piccoli, perché il Cagliari innanzitutto avrebbe bisogno forse di una rifondazione vera e propria, un po' perché i giocatori sono stati messi da parte anche nel reparto difensivo, vedi Cáceres e Godin, però forse il giocatore che può portare punti al Cagliari attualmente è un attaccante, non è né un centrocampista né un difensore. Servirebbe davvero tanto al Cagliari, che credo che sia davvero una delle candidate principali alla retrocessione. Prenderei Piccoli, perché sta trovando poco spazio all'Atalanta, perché in una squadra di queste dimensioni come lo Spezia l'anno scorso ha fatto molto bene, e poi perché secondo me è un elemento che darebbe spazio a João Pedro, o meglio, João Pedro potrebbe partire un po' più basso, potrebbe avere anche più spazio nella linea laterale Keita, cambiare un po' i movimenti dell'attacco potrebbe aiutare molto Mazzarri. Aggiungere una punta di questo tipo sarebbe necessario, o meglio, c'è già Pavoletti, ma Pavoletti è in un momento particolare della sua carriera. Gli affiancherei un giocatore come Piccoli. Non ho francamente grandi doni da consegnare all'Empoli, perché l'Empoli è una squadra davvero completa in tutti i reparti. Complimenti ad Andreazzoli, complimenti alla società che lavora in maniera straordinaria non solo con la prima squadra ma anche col settore giovanile, e darei continuità a un giocatore del settore giovanile proprio in prima squadra, o meglio, gli darei la possibilità di non avere l'infortunio che di fatto ha subito in questo finale di 2021. Il giocatore in questione è Tommaso Baldanzi, che si è fatto male ultimamente, che starà fuori per un po' di tempo. Non ci sono notizie comunque certe su un giocatore della primavera. Tommaso Baldanzi è un trequartista classe 2003 che gioca proprio all'Empoli Primavera, che è il numero 10, che è stato premiato come miglior giocatore delle scorse finali primavera. Oltre a Bairami, secondo me l'Empoli non ha un trequartista purissimo. Mi piacerebbe davvero moltissimo che Baldanzi potesse diventare un po' come Aslani, un elemento aggregato a questo Empoli, in cui va tutto bene, in cui ogni giocatore si inserisce perfettamente. E Baldanzi è giocatore da Empoli ed è giocatore anche da Serie A. Questo è quello che penso, credo sia uno dei prospetti migliori del campionato primavera. Mi auguro che possa tornare prestissimo all'attività agonistica, che possa affrontare anche il sedicesimo di finale di Youth League contro il Borussia Dortmund con il suo Empoli, una sfida clamorosa per il livello dell'Empoli e per la storia recente, secondo me, anche del calcio giovanile italiano. Nel frattempo mi auguro che possa anche diventare un elemento da Empoli per la prima squadra, che possa davvero forgiarsi il più possibile con Andreazzoli e compagni. Dunque auguri di pronta guarigione a Tommaso Baldanzi e speriamo possa diventare davvero un elemento da Empoli prima squadra nel giro di poco tempo. Alla Fiorentina io do il regalo che si è già fatta da sola. Babbo Natale commisso ha portato Jonathan Iconé, giocatore che ammiro, alla destra classe 1998, ex Lille, prelevato secondo me anche con una cifra importante, 18 milioni e mezzo se non sbaglio, ha già fatto le visite mediche, si aggregherà alla squadra dal 29 dicembre ed è il giocatore che mancava forse per completare il tridente composto da tre mancini adesso, quindi Iconé, Vlahovic e Nico Gonzalez. Giocatore che magari rispetto a Nico Gonzalez e Vlahovic ha meno gol nelle gambe e ha più costruzione di gioco, ha più palleggio. Ho visto moltissimo il Lille l'anno scorso, squadra che mi piaceva moltissimo perché è riuscita a vincere la Ligue 1 e quindi a togliere il titolo al Paris Saint-Germain, cosa tutt'altro che facile in Francia. Però è un giocatore che effettivamente non aveva i crismi della titolarità, ossia molto importante come elemento naturalmente, però giocatore che non sempre trovava lo spazio del primo minuto o aveva continuità. Questo dovuto anche a una rosa buonissima come quella del Lille sia dell'anno scorso che di quest'anno, perché comunque Lille ha vinto il suo girone in Champions League e lui è stato ancora un protagonista, però è un giocatore a cui manca continuità. E quale miglior allenatore se non italiano per trovare la continuità in un progetto vincente e in un progetto in cui gli stessi giocatori sono valorizzati. Credo che Italiano abbia recuperato un giocatore che ormai non sembrava aver più nulla da dire al calcio italiano ai grandissimi livelli come Saponara, e fargli lavorare un profilo del 98 francese che è stato nel settore giovanile del Paris Saint Germain come Iconé possa essere una grande chance per Vincenzo Italiano. Dunque ottimo Iconé per la Fiorentina, e faccio il Babbo Natale un po' poco creativo e do il regalo che la Fiorentina di fatto si è già fatta. Passiamo al Genoa che francamente a cui servirebbe una rifondazione vera e propria, o meglio il Genoa ha tantissimi giocatori, ma davvero tanti giocatori, ha un allenatore che naviga un po' a vista per adesso, arriveranno grandi rifornimenti sul mercato, l'ho annunciato Zangrillo che ha costituito una nuova dirigenza, una dirigenza che però dovrà affrontare non solo un progetto nei prossimi anni ma anche un'attualità molto scottante. Forse un giocatore che manca attualmente al Genoa, e qui mi fermo perché francamente il lavoro da fare in casa dei rossoblù è particolare, è un terzino destro, e prenderei Maxime Bouzy, terzino destro del Parma del 99, francese. Lui è un puro sangue terzino destro perché Shevchenko pare che voglia giocare a 4, sul lato mancino c'è Cambiaso, a destra secondo me ci sono più problemi, Sabelli può essere un giocatore utile, ma Ghiglione magari può avere un po' più di difficoltà ad essere arretrato in quel ruolo là. Aggiungerei un giocatore come Bouzy, detto che secondo me il lavoro di sfoltimento della rosa sarà importante in questo mercato di gennaio per il Genoa, se vogliono rinforzarsi e soprattutto se dovranno arrivare giocatori importanti. Passando all'Hellas Verona, io prenderei un difensore centrale che sia una guida, perché Gunther si è fatto male nelle ultime partite, insomma non c'è stato, giocatore che secondo me è stato anche sottovalutato in questi anni dall'Hellas Verona, che ha fatto il perno centrale di una difesa 3 molto mobile, molto aggressiva, e secondo me quando è mancato il Verona ha subito un po' un calo. Aggiungerei un giocatore che è in crescita assoluta. Parlo di Federico Gatti del Frosinone, difensore centrale del 98, che l'anno scorso faceva la Serie C con la Pro Patria, che quest'anno è il primo anno in Serie B col Frosinone, 16 presenze, 3 gol. Giocatore di 1,90 m, giocatore che sa giocare bene addosso all'uomo e che ha buona personalità, ma soprattutto un giocatore in crescita. E prendere un giocatore in crescita in una squadra come l'Hellas Verona, in cui è stato cambiato l'allenatore, sono stati cambiati diversi giocatori, ma i risultati continuano ad arrivare, sarebbe una cosa molto intelligente da fare. Dunque, certo, Gatti è ancora un giocatore da così testare ai massimi livelli, naturalmente, però in un sistema collaudato come il Verona non vedo perché non possa dire la sua. Naturalmente tra Serie B, Serie C e Serie A cambia tutto, ma il ragionamento fatto in precedenza vale. All'Inter, cosa potremmo dare all'Inter, che è la squadra più forte del campionato, che è la squadra più forte del 2021 naturalmente di Serie A, che è una squadra che ha una rosa straordinaria, che viene valorizzata continuamente da Simone Inzaghi, che ha saputo colmare le lacune dettate da Lukaku, Hakimi ed Eriksen, prendendo i vari Dzeko, Correa, Çalhanoğlu, Dumfries, giocatori in grado di alimentare comunque lo stesso progetto tecnico, che di fatto, secondo me, ha solo un unico responsabile in senso positivo, sia Beppe Marotta, perché è cambiata parte della rosa, è cambiato l'allenatore, ma Marotta è rimasto, secondo me, l'artefice, insieme ad Ausilio, insieme ad Antonella, insieme alla dirigenza attuale dell'Inter, a costruire questa squadra. Aggiungerei un difensore centrale di piede mancino per il futuro. Certo, l'Inter ha Kolarov, l'Inter ha Di Marco che fa anche quel ruolo lì, ma io mi immagino un'operazione legata a Mattia Viti, difensore centrale classe 2002 dell'Empoli, in stile Rovella Juve, ossia prendere un giocatore, acquistare un giocatore magari in questo mercato di gennaio e lasciarlo per 18 mesi, o meglio, per 18 mesi ancora ad Empoli, in cui tutto funziona, in cui questo giocatore ha cominciato a trovare il minutaggio anche in Serie A, ricordiamo classe 2002 con 8 presenze nel massimo campionato, e soprattutto un giocatore di piede mancino, con una buonissima impostazione dal basso, con doti di intelligenza tattiche secondo me considerevoli. L'Inter ha messo gli occhi su questo giocatore e ha fatto molto bene, quindi un'operazione in stile Rovella per Mattia Viti sarebbe importante secondo me per l'Inter, che certo non ha risorse economiche eccezionali, così come tutte le grandi squadre di Serie A e non solo, però prendere un giocatore magari da una squadra tra virgolette piccola, perché l'Empoli è non in classifica, potrebbe essere secondo me utile e intelligente. Alla Juve, naturalmente regalerei un attaccante. La Juve ha bisogno di un attaccante, forse è stato sottovalutato l'addio di Cristiano Ronaldo, senza forse, ma in realtà quando un giocatore se ne va via a 3 giorni dalla fine del mercato si può fare poco altro se non prendere uno come Moise Kean, quindi un completamento della rosa. Credo che un giocatore molto utile alla Juventus sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang. Si parla molto di Icardi, ma io non sono un grande fan di Icardi. Credo che se arrivasse alla Juve sarebbe molto positivo, però secondo me Aubameyang nell'ultimo tempo ha mantenuto un livello più alto rispetto ai Cardi. In ogni caso arriverebbe un giocatore, un attaccante di una certa età, magari in prestito semestrale, che possa colmare le lacune solo a breve termine. Dunque, certo, i Cardi sarebbe utilissimo, però credo che l'operazione per i Cardi sarebbe anche più ambiziosa del prestito semestrale. Aubameyang no, perché Aubameyang è in rottura assoluta con l'Arsenal. Aubameyang non ha mai visto la Champions League con i Gunners, anche da capitano. Credo che gli farebbe più che comodo venire alla Juve. Non ha grandi esperienze, o meglio, non ha grandi ricordi dell'esperienza italiana con il Milan. Di certo non uno dei giocatori di punta della primavera rossonera. Se n'è andato in Francia, in Germania, e ha trovato la sua fortuna anche in Inghilterra. Dunque Aubameyang credo che possa essere naturalmente utile a questa squadra, che ha bisogno di gol, ha bisogno di un attaccante fisico, di un attaccante di una certa prepotenza e di una certa cattiveria agonistica che forse manca al roster di Allegri. Alla Lazio darei un attaccante di riserva, e il nome che ho scelto per la Lazio è una chicca assoluta, un po' come Ben Camango del Bologna. Si tratta di Mkhitar Gueye, è un attaccante del 97, di 1,95 m di altezza, senegalese, che gioca all'Ostende. Ha fatto 11 gol nelle 19 presenze stagionali in campionato con l'Ostende, nel campionato belga dunque. Ed è un giocatore particolare, che naturalmente non ho visto tante volte, ma sarebbe un colpo da Lazio. Perché dico questo? Perché è un giocatore di 1,95 m, molto abile, molto mobile. Si facevano gli stessi discorsi per Muriqi una volta arrivato proprio in biancoceleste. Però credo che ritentare sarebbe giusto, prendere un profilo di questo tipo sarebbe corretto. Lazio che non prende mai, a dire la verità, nomi ad effetto nel calciomercato. E dunque sappiamo le mancanze che ha la Lazio in diversi reparti, che sia sui terzini, sul difensore centrale, però forse il giocatore che aiuterebbe di più in questa seconda parte di stagione, anche in ottica Europa League, è un'altra punta di riserva, perché sì, Sarri può giocare, può far giocare la squadra con un falso 9, però l'attaccante del calcio moderno è fondamentale e il Caicedo alla Lazio manca. E forse Caicedo è stato lasciato andare un po' a cuor leggero, un po' troppo. Quindi questo giocatore qui è da seguire non solo in ottica Lazio ma anche in ottica calciomercato in generale. Al Milan darei un difensore centrale. Stesso discorso della Juve, un difensore centrale magari che possa colmare le lacune per i prossimi 6 mesi fino a quando non tornerà l'anno prossimo Kier. Il nome, forse un po' sorpreso, un po' particolare ma anche divertente e realistico, secondo me è quello di Diego Godin, che è a rottura assoluta con il Cagliari, che ha già detto che se ne andrà, che spiegherà la cosa è successo in Sardegna una volta andato via da Cagliari. Però Godin, perché non al Milan? Dico, un giocatore che ha grande personalità, il Milan non deve affrontare tante partite, Godin fare il centro destra di una difesa 3 lo ha fatto per una vita all'Atletico Madrid in condizioni diverse, ma è anche un giocatore molto intelligente, dunque potrà adattarsi secondo me al calcio di Pioli e in ogni caso non vedo perché non provarci. Certo, comunque il Milan secondo me non è in una situazione di emergenza assoluta nel ruolo del difensore centrale dopo l'infortunio di Kier, perché Romagnoli e Tomori non sono comunque gli ultimi arrivati, soprattutto Tomori, per giocare il gioco di Pioli. Però aggiungere un giocatore come Godin che faccia un po' il Kier della situazione, beh, perché no? Godin tra l'altro a San Siro ci ha già giocato con la maglia dell'Inter, non ha lasciato forse grandissimi ricordi nel nerazzurro, ma questo sarebbe il problema minore. Credo che un professionista come lui si adatterebbe molto bene all'ecosistema Milan. Chi si adatterebbe benissimo all'ecosistema Napoli è Fabiano Parisi, giocatore per cui sto perdendo la testa, ossia un terzino sinistro, classe 2001 se non sbaglio, o 2000, comunque non cambia molto a dire il vero, che siano 20 o 21 anni, è un giocatore che adesso si è preso la titolarità all'Empoli e nell'Empoli sta vivendo questa fase di crescita assoluta come tantissimi altri giocatori. Ma un giocatore che ha grande personalità, e affrontare proprio il Napoli come ha fatto lui è significativo. E andare al Napoli sarebbe un passo buono sia per lui che per il Napoli stesso, che è carente nei terzini sinistri, che allo stesso tempo ha bisogno di un giocatore di personalità, perché a Napoli non arrivano giocatori di poco carattere, che con Spalletti si potrebbe adattare bene, non so se da subito ma magari dall'anno prossimo. Ecco, Parisi potrebbe essere un colpo molto interessante per questo Napoli. Andando avanti passerei alla Roma, che ha bisogno secondo me anche lei di un terzino, che sia a destro che sia a sinistro o perché no tutte e due, e dunque io alla Roma darei Mattia De Sciglio, che è in scadenza con la Juve, che sa fare entrambe le fasce, che è un giocatore rispetto a tanti altri che ci sono alla Roma di peso specifico. Cioè De Sciglio è molto spesso sottovalutato per quello che ha fatto in carriera, un giocatore innanzitutto molto forte tecnicamente, che anche se ha giocato con il contagocce per via degli infortuni, quando gioca non sbaglia mai di fatto la prestazione, ossia non è un giocatore che fa errori particolari, ma riesce sempre ad imporsi e certamente a fare il suo. E fare il suo alla Juve non credo che sia una cosa da sottovalutare. Certo, non ha avuto annate esaltanti negli ultimi anni, ma un giocatore che credo piacerebbe molto a Mourinho, perché è diligente, perché è intelligente e perché ci sa stare nelle grandi squadre. Dunque, io De Sciglio lo prenderei se fossi Mourinho, ecco, pagando un indennizzo, anche se Mourinho non è lui che fa il manager all'inglese alla Roma, ma certamente un po' il deus ex machina dei giallorossi. In ogni caso, sì, De Sciglio sa fare il terzino destro, sa fare il terzino sinistro, sa giocare anche largo in una difesa 3, sa difendere bene, sa impostare bene l'azione, perché no? Insomma, De Sciglio lo conosciamo e alla Roma potrebbe dare peso specifico in un reparto magari anche carente, perché oltre a Kasdorp di fatto la Roma non ha tanto, solo Reynolds che sembra pronto a partire. Alla Salernitana, beh, alla Salernitana io faccio un'eccezione, perché alla Salernitana do due giocatori addirittura. La Salernitana non ha niente attualmente, non ha neanche una dirigenza, ha una squadra allo sbando, ha una situazione molto complicata, anche a livello di contagi lo abbiamo visto nella gara che di fatto non si è giocata contro l'Udinese, dove l'ASL ha bloccato la partenza dei campani. Quindi a questa tifoseria, che comunque ha bisogno di godersi gli ultimi sei mesi di Serie A prima di ritornarci chissà quando, brutto da dire, ma è anche un po' veritiero questa cosa qua, beh, allora io darei due giocatori. E darei due giocatori in grado che possano rilanciarsi a Salerno e dare un po' più di entusiasmo. Che possano fare gli un as di fatto a Crotone l'anno scorso. Un as l'anno scorso andò a Crotone e fece molto bene in una squadra che sembrava destinata alla retrocessione già da gennaio, però portò entusiasmo e si rilanciò anche lui. Infatti quest'anno un as è un giocatore comunque nella rosa del Napoli e che è entrato nelle rotazioni. Quindi alla Salernitana darei due giocatori della Roma. Uno è Amadou Diawara, che potrebbe dare un po' di speso specifico, un po' di fisicità in più anche al centrocampo della Salernitana, e l'altro è Nicola Zalewski, lui classe 2002, di origini, o meglio lui polacco, della Roma. È un trequartista, un giocatore che ha fatto molto bene in primavera l'anno scorso, un giocatore che si è inserito sia con Fonseca che con Mourinho, che ha subito un lutto nella prima parte di stagione e perciò non è stato molto coinvolto, ha avuto dei problemi personali secondo me considerevoli, e anche vederlo andare in una squadra come la Salernitana, in cui potrebbe cambiare ambiente, potrebbe cambiare mentalità, rilanciarsi, potrebbe essere la scelta giusta dunque per Zalewski. Vedo bene sia Diawara che Zalewski alla Salernitana e credo che potrebbero far bene in un prestito semestrale, ecco, naturalmente non di più. Affiancherei, o meglio, darei un centrocampista anche alla Sampdoria, un centrocampista che possa giocare a fianco a Sorsby. D'Aversa ha salvato la panchina di fatto con l'arresto di Ferrero, meglio, la situazione alla Sampdoria è stata incredibile, che ha ottenuto punti dal derby in poi con continuità. Ottimo il pareggio con la Roma, secondo me la Sampdoria si è ritrovata abbastanza bene. E alimenterei questo buon clima, questo clima di entusiasmo che comunque secondo me c'è ed è stato scaturito dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, prendendo un centrocampista centrale. Il mio nome è quello di Lewis Ferguson, altro non pupillo però altra chicca di questo podcast, centrocampista classe 99 dell'Aberdeen. Lui ha preso 7 gialli in stagione, pensate, già nella prima parte di stagione in Scozia, ed è un giocatore di grande ritmo, di grande corsa. La Sampdoria non è squadra di rifinitura totale, anche se i giocatori ce li avrebbe, però è stata impostata in maniera diversa da D'Aversa, pardon il gioco di parole. E Ferguson si potrebbe inserire molto bene perché è giocatore di carattere, quindi lo vedrei molto bene in blu cerchiato. Per il Sassuolo vale un po' lo stesso discorso fatto con l'Empoli. Sassuolo ha subito una brutta sconfitta contro il Bologna, che però non cancella quanto è stato fatto nella prima parte di stagione da Dionisi. Secondo me il Sassuolo è destinato a finire il suo campionato nella parte sinistra della classifica, ha una rosa completissima dove ci sono certe incognite, certi giocatori che secondo me ormai hanno dato al Sassuolo, su tutti i Bogà, allora ragionerei magari in ottica futura per il Sassuolo, un po' come ho fatto con l'Inter, e prenderei un portiere di riserva, perché oltre a Consigli l'altro portiere del Sassuolo è Pegolo, che secondo me è un... chiaramente un elemento anche caratterialmente importante della rosa, un elemento che è tanti anni che naviga nel calcio italiano in Serie A, però anche un portiere di 40 anni. E affiancherei a Consigli, magari non subito ma nei prossimi mesi, a partire dall'anno prossimo, Marco Carnesecchi. Lui è portiere dell'Atalanta e francamente ho diversi dubbi che l'Atalanta possa dare via a cuor leggero un portiere del genere, del 2000, in prestito alla Cremonese. Non sarà l'ultimo giocatore che troveremo della Cremonese in questo podcast, che sta squadra che sta facendo molto bene con Pecchia, con una rosa giovane, con una rosa che punta di fatto alla promozione in Serie A. Carnesecchi ha diversi anni che fa bene in prestito, lontano da Bergamo. Certamente l'Atalanta fa affidamento su questo portiere qui, però l'Atalanta Musso, e non vedo perché debba sostituirlo con un ragazzo certamente interessante, ma che ha ancora dei passi in avanti da fare. Quindi Carnesecchi è il mio nome per il Sassuolo, un'operazione che andrebbe costruita, che andrebbe compresa. All'Atalanta piace molto anche Boga, quindi attenzione anche a questo asse di mercato, perché no, insomma, vedrei bene anche uno scambio con Conguaglio a favore del Sassuolo, Carnesecchi, Boga. Continuiamo parlando dello Spezia, a cui aggiungerei un difensore centrale. Io credo che l'allenatore più sottovalutato del calcio italiano sia Thiago Motta. Perché questo? Perché lo Spezia è fuori dalla zona retrocessione con una squadra che secondo me una rosa che non è inferiore solamente alla Salernitana. Lo dico senza peli sulla lingua, ma perché questo è lo Spezia, una squadra che si è anche indebolita rispetto alla scorsa stagione, cambiando totalmente allenatore di fatto i primi giorni di luglio. E Thiago Motta secondo me ha fatto un miracolo con una preparazione che sta facendo un miracolo, con una preparazione che non c'è stata, con una squadra che ha subito diversi casi di Covid in ritiro, in montagna. Non c'è stata preparazione, si è iniziata la stagione con diversi infortuni. Thiago Motta ha dovuto adattare i giocatori in ruoli completamente diversi. Adesso Kiviora, che gioca a centrocampo, un difensore centrale. Bastoni è stato messo a fare l'interno di centrocampo con Salva Ferreri in diverse occasioni. Quello che sta facendo Thiago Motta secondo me non deve passare inosservato, anche perché è stato addirittura messo tra virgolette alla gogna mediatica con il suo esonero dopo la partita del Napoli contro Napoli, che sembrava preannunciato. Lo Spezia ha vinto a Napoli con una partita molto particolare, a dir la verità, ma ha fatto comunque la sua prestazione come la fa sempre. Non vedo uno Spezia in grossa difficoltà, forse solo nella partita contro il Verona abbiamo visto una squadra traballante, ma lo Spezia servono rinforzi, serve ritrovarsi pienamente a livello di giocatori nella rosa. Aggiungerei a questa rosa qui un difensore centrale, credo che ne abbia bisogno. Non si può fare chiaramente grossi voli pindarici, come abbiamo già detto in questo mercato di gennaio, e aggiungerei Caleb Okoli, altro giocatore da Cremonese. Lui è un 2001, l'anno scorso in prestito alla SPAL, quest'anno alla Cremonese, sempre di proprietà dell'Atalanta. Giocatore nel giro della nazionale Under 21, che ha giocato a 3, ha giocato a 4, che gioca molto bene nel gioco aereo sull'uomo. Dunque, in una squadra di battaglia come lo Spezia, in una squadra che si adatta a diverse situazioni di gioco, rimanendo molto unita all'interno del match, questa è una cosa che secondo me è profondamente sottovalutata, credo che Okoli si possa ambientare bene. È anche vero che è un elemento fondamentale di questa Cremonese, quindi strapparlo adesso potrebbe essere una mossa sbagliata dalle parti di Cremona. Però ecco, questo sarebbe il regalo che farei allo Spezia di Thiago Motta, e credo che forse tra i giocatori della Cremonese magari Okoli sarebbe quello un po' più sostituibile, ecco, rispetto ai vari Carnesecchi, Fagioli eccetera. Andiamo avanti parlando del Torino, e non regalo nessun giocatore al Torino, meglio ne regalo uno che è il suo capitano. Io al Torino farei rinnovare il contratto a Belotti, questo perché abbiamo visto la struttura che ha dato Juric a questa squadra, in cui ci siamo quasi dimenticati che Belotti probabilmente se ne andrà via a parametro zero. Per inciso, se la Fiorentina dovesse cedere Vlahovic e prendere Belotti a parametro zero, farebbe un affare clamoroso, secondo me. È una pista di mercato da seguire. Se fossi davvero Gio Barone, Comisso, chi per esso, andrei proprio su Belotti. In ogni caso, io al Torino farei rinnovare proprio il contratto a Belotti, che ormai secondo me francamente ha perso il treno per diventare un grandissimo attaccante in una big. Non ce lo vedo, ecco, per esempio il centravanti del Milan, del Napoli, della Juventus o chi che sia. Belotti secondo me ha acquisito questa dimensione qua, che comunque non è una dimensione meno nobile, però è la dimensione di un giocatore che ha fatto tanti gol in Serie A, che può secondo me costruire un nuovo ciclo con il Torino da capitano, perché Juric certamente in questo momento sta facendo meno di Belotti egregiamente secondo me, ma non disdegnerebbe affatto ritrovare il suo numero 9, e giocatore che peraltro secondo me si adatterebbe in maniera perfetta al gioco attuale dei Granata. Juric ha una rosa più forte ed è per questo che sta facendo meglio il Torino, non solo perché ha cambiato allenatore, ha giocatori che nella tre quarti fanno la differenza, Brecole e Prat su tutti, compreso Piazza anche. Però avere Belotti sarebbe fondamentale. Il Torino di fatto sta facendo questo campionato senza Belotti, e negli anni scorsi aveva solo Belotti ed è riuscito a salvarsi. Quindi se fossi Cairo chiaramente farei di tutto per rinnovare il Gallo, lo stesso presidente del Torino sta facendo così, però questo sarebbe il regalo che farei alla tifoseria dei Granata, che oltretutto chiaramente si è affezionata in maniera incredibile al Gallo Belotti. Proseguiamo con le ultime due squadre di questa carrellata. La prima è l'Udinese, a cui aggiungerei un centrocampista. In realtà a entrambe aggiungerei un centrocampista di qualità, di regia. L'Udinese, secondo me, ha avuto una reazione sorprendente con Cioffi. Temevo che potesse entrare in un tunnel di negatività dovuto all'addio di Gotti, che è stato, secondo me, un grandissimo perno degli ultimi anni dell'Udinese, se non il perno principale di questa squadra, oltre chiaramente a De Paul, ma quello è un altro discorso, riguarda la rosa. La figura di Gotti ha dato tantissimo a Udine e all'Udinese. Cioffi, secondo me, ha sbloccato la squadra dal punto di vista mentale, almeno così hanno detto diversi giocatori, tra cui De Olofeu, però questa squadra, secondo me, manca ancora un ritmista. E arriviamo all'altra chicca del podcast. Parliamo di Nicolas Raskin, centrocampista classe 2001 belga, che gioca allo Standard Liegi. Standard Liegi che occupa la 12ª posizione nel campionato belga, nella Pro League. Secondo me, quindi, prendere Raskin potrebbe essere una cosa intelligente da parte dell'Udinese, soprattutto fattibile, perché è un giocatore che venendo in Serie A potrebbe rilanciarsi e mettersi in vetrina molto, molto bene. Potrebbe anche costruire un ciclo su questo giocatore, un po' come fece per De Paul, però dobbiamo anche dimenticarci di quello che è stato Rodrigo De Paul. A me piace Raskin come giocatore, ha fatto già 2 assist, è un giocatore che ha buone qualità con la palla al piede, e in un Udinese in cui in questo momento manca Pereira, in cui il centrocampo è più di sostanza che di qualità, secondo me, per arrivare bene a fine stagione, per portare la barca al porto in maniera serena, c'è bisogno anche di un giocatore di questo tipo, di un ritmista. Quindi occhio a Nicolas Raskin. Altro giocatore che darei al Venezia è proprio un centrocampista di qualità, un centrocampista interno di qualità, perché Zanetti ha provato diversi giocatori davanti alla difesa, Vacca, Tesman, lo stesso Busio, Ampadu, però secondo me ci sono diversi giocatori che starebbero bene in quel ruolo lì, è solo questione di tempo. Dunque non aggiungerei un regista a questo Venezia, che sta cercando giocatori anche in attacco, sulle ali. Aggiungerei proprio un centrocampista di qualità, e l'occasione sarebbe quella legata a Filippo Ranocchia. Chi è Filippo Ranocchia? Filippo Ranocchia è un centrocampista classe 2001 di proprietà della Juventus, in prestito all'Ane Rossi Vicenza, che sta facendo un campionato molto brutto in Serie B. Il Vicenza ha cambiato direttore sportivo, ha cambiato allenatore, sono arrivati Brocchi e Balzaretti, però i risultati comunque stentano ad arrivare, e l'unica nota positiva della stagione dell'Ane è proprio Ranocchia. Attenzione, il giornalista molto vicino agli affari della Juventus, Romeo Gresti, ha dichiarato che lo stesso Ranocchia interessa a mezza Serie A. La Juventus comunque non sarebbe pronta a cederlo a titolo definitivo, anche perché è un giocatore molto interessante che è piaciuto ad Allegri nel precampionato. Dunque occhio a Ranocchia, pardon per la rima un po' particolare, occhio a Filippo Ranocchia in chiave Venezia, perché potrebbe adattarsi molto bene al gioco di Zanetti e soprattutto al sistema Venezia, in cui in questo momento tanti giocatori giovani provenienti da diversi campionati, da diverse situazioni, riescono ad imporsi molto bene. Quindi un profilo di questo genere, secondo me, farebbe molto bene in Laguna. E dopo una registrazione molto lunga ma densa, secondo me, di contenuti, densa anche di giochi, di scherzi, di opportunità, ecco, insomma, in tema natalizio, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon Natale e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.